altre parole.
È venerdì 26 aprile e siamo quindi giunti alla conclusione di questa settimana con la nostra rubrica e con la nostra ospite Silvia Rodeschini, professoressa di storia del pensiero politico nell'Università di Firenze. Silvia Rodeschini, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti e a tutti.
Lei si è occupata e si occupa di classici della teoria politica, di storia del femminismo, anche di pornografia e dei suoi sistemi di controllo. È il tema che abbiamo avuto al centro delle nostre prime conversazioni. E in questa nostra settimana insieme non ci siamo occupati né di Hegel, né di Wilhelm Wundt, né di Adorno, né di Sloterdijk, che sono autori che lei studia e traduce. E ieri infatti abbiamo reso omaggio ai 50 anni dell'esordio letterario di Stephen King, lo straordinario romanzo, forse horror, forse no, Carrie, più volte adattato al cinema, a cominciare da Brian De Palma nel 76 con un film memorabile. Dai generi reietti, come li abbiamo definiti, come il porno e l'horror, passiamo per chiudere il nostro appuntamento al pop, il pop più pop, quello di Barbie. Se è vero che abbiamo dato risalto sulla scorta della serie Netflix Super Sex alla star del cinema porno Rocco Siffredi, è vero altrettanto che al centro delle nostre conversazioni c'è sempre stata la figura della donna. Carrie, forse su tutte, emblematica anche questa figura raccontata, inventata da Stephen King. Alla bambolina giocattolo Barbie però sarà dedicata una mostra importante dal Museo del Design di Londra a partire dal 5 luglio prossimo. È un aggancio alla cronaca, ma non solo. Silvia Rodeschini, iniziamo da qui.
Allora sì, io cercherò di non perdermi questa mostra su Barbie, perché in realtà la cultura pop, che sembra presa in un eterno presente, in una mostra come questa viene un po' storicizzata, cioè in realtà Barbie esiste dal 1959 e come si dice, l'esperienza di visitare una mostra è anche un po' quella di storicizzare i propri ricordi o i miei ricordi di bambina che giocavo con la Barbie. La mostra espone tantissime bambole, molti oggetti collegati con il mondo di Barbie, tra i quali anche la Barbie number one che il museo annuncia di aver acquistato per una cifra che non sono riuscita a stabilire esattamente, ma sembra che la Barbie number one più cara che sia mai stata venduta sia stata venduta a $27,000, originariamente ne costava 3. E poi ci sono le Barbie diciamo che hanno avuto maggiore successo, e poi anche diciamo così nei set del mondo di Barbie ci sono tutta una serie di oggetti che richiamano la storia dell'architettura, la storia della moda, la storia del design delle auto, perché Barbie ha sempre avuto tantissimi accessori.
È interessante anche che questo interesse per Barbie, che appunto scaturisce in questa mostra londinese, si rinnova, ed è stato forse rinnovato in particolar modo dal film di Greta Gerwig, un film che ha avuto un enorme successo anche grazie a una campagna promozionale straordinaria anche per i parametri hollywoodiani.
Sì, il film di Greta Gerwig sicuramente ha risvegliato l'interesse di Barbie, che la mostra del Museo del Design di Londra sfrutterà, e immagino che il gender divider dei visitatori sarà tutto a vantaggio di donne e bambine, perché il film di Greta Gerwig tenta un'operazione di così di revisione di questa bambola che noi ricordiamo prevalentemente come una giovane donna bionda, slanciata e con i piedi fatti apposta per metterci i tacchi, e nel film lo si fa cercando di metterla in relazione a una serie di critiche che sono state mosse a questo stereotipo femminile, perché anche nel film ritorna un elemento già messo in evidenza da una grande sociologa come Eva Illouz, che dice: le donne nel capitalismo contemporaneo sono soggette a una serie di ingiunzioni paradossali: devi essere bella, devi essere un'amante perfetta, devi essere una donna in carriera, e poi se lo scegli devi pure essere una buona madre, che a Barbie Land non esistono. E quando a Barbie Land arriva questa paradossalità, anche Barbie Land, questa ginecocrazia perfetta, si inceppa. E quindi Greta Gerwig tenta un po' quindi di aggiustare l'immagine di Barbie che hanno avuto le generazioni più recenti, perché appunto cerca di renderla un giocattolo più riflessivo. E lo fa però, diciamo così, partendo da alcune acquisizioni che cancellano degli altri problemi, direi così.
Sì, è anche vero questo. Silvia Rodeschini, per esempio Barbie, che lo ricordiamo, è stata inventata, creata sul finire degli anni 50, è l'unica donna ad avere il fidanzato come accessorio, anche questo è una tu.
Sì, perché diciamo è vero che Barbie è un universo tutto femminile. È un universo tutto femminile che però resta un po' l'universo delle donne eterosessuali cisgender, e diciamo il tentativo che il film di Gerwig fa di rendere Barbie una persona autonoma, e cioè a dire che Barbie non sta al mondo, non sta al mondo per Ken, in realtà produce in Ken una specie di leggera delusione, cioè Ken non si offende molto di questa, diciamo, di essere stato deposto dalla prima, dall'essere al primo posto nella vita di Barbie come donna, soltanto che e che quindi sembra che la questione del trionfo della parità sia solo una questione di buonsenso. In realtà credo che potere e privilegio siano il problema che si deve affrontare per arrivare alla parità, e che se invece fosse solo una questione di buonsenso, forse è un problema che avremmo già risolto da quelli.
Sì, verosimilmente così. Tra l'altro, io quando penso a Ken, forse molti ascoltatori, molte ascoltatrici della generazione di mezzo ricorderanno anche il Big Jim, che fu un po' una sorta di risposta muscolare al povero Ken, la bamboletta con il pulsantone dietro la schiena che faceva muovere il braccio tutto muscoloso, si gonfiavano i muscoli alzando l'avambraccio, ma insomma questo è un ricordo. Fatto sta che anche quel Big Jim era una sorta di accessorio giocattolo per i bambini e le bambine, ma appunto Barbie è solo un giocattolo.
Allora, come ricordavi un po' tu anche adesso, in realtà Barbie nelle mani dei bambini può essere solo un giocattolo, nel senso che un bambino può fare a Barbie quello che vuole, può far lottare Barbie con i Playmobil, con i dinosauri. Nel film di Greta Gerwig c'è una Barbie che tutti chiamano Barbie Stramba, che è una Barbie che è stata manomessa, cioè il suo proprietario o la sua proprietaria gli hanno tagliato i capelli, gli hanno colorato il volto e poi hanno stravolto il suo corpo in modo da distruggere un po' il giocattolo. Ecco, secondo me nelle nostre cantine ci sono più Barbie strambe di quanto la Mattel non voglia sperare, perché Barbie diciamo come oggetto può essere oggetto di fantasie che non sono necessariamente quelle che Mattel ha messo, diciamo, ha sceneggiato per il giocattolo, e credo quindi che in realtà finché Barbie è solo un giocattolo possa essere la protagonista di avventure più entusiasmante di quelle previste dai suoi creatori. Diciamo, mi piace ricordare, per chiudere, un artista statunitense, Marielle Clayton, che ha diciamo così stravolto Barbie, perché non ha solo creato Barbie ansia o Barbie depressione, come si vede nel film di Gerwig, ma ha anche creato delle Barbie iraconde, disordinate, che dell'universo di Barbie trasgrediscono dei valori che invece nel film non vengono mai trasgrediti, cioè quelli di ordine, di pulizia, di allegria, e che restituisce una Barbie, la Barbie protagonista di, diciamo, di scene che somigliano più a quelle di Kerry Oswald di Satana che a quelle del film di Gerwig.
Sì, mi piace questo accostamento, d'altronde siamo partiti proprio citando Kerry in apertura di conversazione. Viva Barbie allora, viva la Barbie.
Viva le Barbie, che ciascuno farà essere ciò che vuole.
Viva la Barbie libera o le Barbie libere. Grazie mille Silvia Rodeschini anche per averci accompagnato in questo viaggio nel mondo di Barbie, della Barbie, del mondo di un certo tipo di rappresentazione del mondo attraverso questo giocattolo, questa bambolina giocattolo. Grazie soprattutto di averci accompagnato in questa settimana. In altre parole, abbiamo attraversato svariati temi, tutti piuttosto particolari, non frequentatissimi generalmente neppure da Rete 2. È stato quindi un privilegio da una certa prospettiva. Grazie mille davvero, buone cose.
Grazie a te e grazie agli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di farsi condurre su questi terreni. Buona giornata a tutti.
Rete 2.